Una buona giornata ai nostri ascoltatori, Lidia Catalano in studio. Oggi parliamo di intolleranze alimentari e siamo in compagnia del dottor Alessandro Scuotto, gastroenterologo a Como. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Per cominciare vorrei chiederle di fare chiarezza su un punto. Spesso si confondono le intolleranze alimentari con le allergie. Vogliamo spiegare bene quali sono le differenze?
Sì, in pratica l'intolleranza alimentare è un'ipersensibilità non allergica, viene definita in questo modo, quindi già nega il concetto di allergia nella sua definizione, ed è un'ipersensibilità agli alimenti che comporta una difficoltà a digerire alcuni tipi di cibo. È una condizione quindi completamente diversa dall'allergia alimentare, perché l'allergia stimola il sistema immunitario e le intolleranze alimentari no. Non c'è in questo caso, nel caso dell'intolleranza, una risposta istaminica che è invece tipica delle allergie.
Quali sono gli alimenti che possono provocare un'intolleranza?
Dunque, gli alimenti che più comunemente si possono associare a un'intolleranza alimentare sono il latte e i latticini, in primo luogo, come frequenza, i cereali che contengono glutine, un campo abbastanza esteso, e poi tutti quegli alimenti che causano accumulo di gas intestinale, quindi legumi, cavoli, cavolfiori, broccoli, eccetera. Ma molti tipi di cibo però possono essere associati a sintomi e quindi lasciar pensare a una condizione di intolleranza alimentare.
E i sintomi dell'intolleranza quali sono?
I sintomi dell'intolleranza purtroppo si sovrappongono spesso a quelli delle allergie e non permettono grandi distinzioni. In realtà sono soprattutto sensazioni di gonfiore dell'addome, dolori allo stomaco, dolori addominali in senso lato, condizioni di intestino irritabile. Ci possono essere associati a queste altri tipi di sintomi non tipicamente intestinali, come cefalea, emicrania, tosse, irritabilità ai cambiamenti di stagione, sensazioni varie di formicolio. Quindi vede, il panorama è abbastanza vario. La cosa importante come distinzione è che i sintomi delle intolleranze compaiono non tanto vicini al momento dell'ingestione di cibo, mentre invece quelli delle allergie in genere sono molto più stretti come legame. E inoltre la quantità di alimenti che possono scatenare un'intolleranza alimentare sono importanti, perché piccole quantità dell'alimento a cui si è intollerante possono anche non scatenare sintomi.
Nessuna reazione. Lei diceva i sintomi possono in qualche caso sovrapporsi a quelle delle allergie, quindi come si effettua una diagnosi precisa?
L'aspetto della diagnosi è abbastanza importante, perché non è facile ed è purtroppo abusata, perché i sintomi sono appunto sovrapponibili. Diciamo che la cosa importante è rivolgersi a un medico e non affidarsi a tecniche improvvisate, per quanto originali possano essere, che potrebbero esporre il rischio di sottovalutare le altre problematiche o di imporre diete eccessivamente restrittive che potrebbero indurre in carenza. Ad eccezione dell'intolleranza al lattosio e della malattia celiaca, non ci sono test affidabili per identificare con certezza gli alimenti responsabili dell'intolleranza, quindi occorre rilevare con l'aiuto del paziente la relazione causa-effetto. Il primo grado è quello proprio di invitare il paziente a tenere per alcuni giorni un diario dietetico nel quale riportare di volta in volta gli alimenti assunti e registrare la comparsa dei sintomi. Così si può rilevare la probabile coincidenza tra cibo e manifestazione, anche se i sintomi dovessero essere differenti di volta in volta.
Senta dottore, l'intolleranza alimentare si sviluppa nel tempo oppure insomma si nasce intolleranti o si diventa?
Questa è una bella domanda che pongono spesso e la risposta purtroppo non è univoca, perché per esempio per l'intolleranza più frequente in assoluto, l'intolleranza per esempio al lattosio, quella classica, potremmo dire che è più probabile che si diventi intollerante col tempo, perché la quantità di lattasi, che è l'enzima diciamo deficitario prodotto dall'apparato digerente, si riduce con l'età. Però è anche vero che questa condizione è più frequente in alcune popolazioni rispetto ad altre e può essere anche presente nei bambini piccoli, quindi c'è una correlazione anche di tipo genetico.
Certo. La terapia in che cosa consiste? Nell'evitare questi alimenti che provocano l'intolleranza?
Sì, l'aspetto terapeutico è diciamo fondamentalmente basato su una dieta di evitamento. Questa dieta di evitamento, vorrei sfatare subito, non è nelle intolleranze di cui abbiamo parlato, quelle escluso quella al lattosio, non è una dieta impossibile o che limita in maniera forte la quantità di alimenti da poter mangiare, perché generalmente l'intolleranza vera è su pochi alimenti. Quindi questa dieta da un lato non è una dieta esclusiva, come per esempio può essere la dieta del celiaco, in cui non bisogna assolutamente consumare consumare alimenti col glutine. È dose dipendente, quindi può essere tollerato un alimento a cui si è intollerante in quantità molto piccole, e questa situazione è del tutto individuale, quindi anche qui c'è bisogno di una prova empirica.
Un'ultima domanda, qui in realtà in parte ha già risposto: quali rischi si corrono se si assume inavvertitamente un alimento a cui si è intolleranti? A volte può non succedere nulla, come diceva.
Da un punto di vista del rischio, non c'è assolutamente un rischio elevato per la sopravvivenza del soggetto.
Non si va in shock anafilattico?
No, perché non è un'allergia.
Certo.
Quindi il disagio fondamentale è il disagio provocato dai sintomi nella vita quotidiana. Però, ripeto, questo tipo di situazione può essere tranquillamente posto sotto controllo, spesso riducendo la quantità o facendo una dieta per un certo periodo di tempo di esclusione, da 2 settimane a 2 mesi, per esempio, oppure riducendo fortemente il consumo di un alimento che verosimilmente ha sollecitato in maniera eccessiva la nostra risposta.
Perché alcune persone sono intolleranti a degli alimenti e altre no?
E dunque le cause sono legate, per quanto riguarda le intolleranze vere, siccome non sono, abbiamo detto, su base allergica, sono legate a condizioni enzimatiche, cioè il nostro organismo non produce a sufficienza una quantità di enzimi o specifici che servono per digerire quell'alimento. Quindi quell'alimento che rimane poco digerito nell'ambito dell'intestino dà luogo a fermentazione e crea tutta una serie di reazioni, tra cui la più eclatante è quella di formare gas che distende l'intestino e quindi dà luogo a manifestazioni dolorose.
Grazie mille dottor Squotto per essere stato ancora nostro ospite.
Grazie a lei.
Ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori per averci seguito. L'appuntamento con una nuova puntata di Pillole di Salute è per giovedì prossimo, naturalmente su Radio Nostalgia.